Come al solito potete farle nella chat. Ecco, infatti, Silvano chiede, avevo già posto questa domanda ad Adriana che mi aveva invitato a porla anche a qualcun altro, la pongo a te. Cosa si intende con il Nibbana? Si trova nel Samsara? Illuminazione e illusione si trovano nello stesso posto? Si trova negli insegnamenti di Ajahn Chah.
Ma in ogni momento noi abbiamo una possibilità di scelta, inclinare il nostro cuore verso il Nibbana o inclinare il nostro cuore verso il Samsara. Se la via che scegliamo è la via di mezzo, che in qualche modo si orienta verso il lasciare andare, quello è il Nibbana, o meglio, ciò che porta al Nibbana. Di là è ciò che porta al Samsara. I fenomeni sono fenomeni e siamo poi noi che in qualche modo è come noi ci relazioniamo a questi fenomeni che possiamo generare la nostra sofferenza oppure liberare la nostra sofferenza, imparare dalla nostra sofferenza fino ad essere addirittura una benedizione per noi e per gli altri. È nel momento presente la scelta che noi facciamo, che in qualche modo generiamo queste due opportunità di vita. Ovviamente a ogni respiro poi si ripropone, a ogni scelta, a ogni intenzionalità. Più forte è la nostra capacità di memorizzare questo insegnamento di base, ovunque ci sia un attaccamento, c'è una sofferenza, e la via è il lasciare andare. Insegnamento di base che se voi lo rielaborate un po', giocate con causa-effetto, immagino che abbiate già intuito che sono le quattro nobili verità. Esposte in maniera sintetica e con termini meno dottrinali e più occidentalizzati, ma fondamentalmente è questo. Le quattro nobili verità sono queste le quattro nobili verità che teniamo a mente e poi dopo scegliamo noi se seguire le quattro nobili verità oppure le verità del mondo, del samsara. In questo caso, se seguendo le quattro nobili verità il risultato è Nirodha, la cessazione della sofferenza, seguendo le quattro verità del mondo, che si rafforzano gli attaccamenti e si generano le condizioni per aumentare il nostro disagio esistenziale.
Grazie. Una seconda domanda di Galaxy A10 chiede come facciamo ad essere sicuri che il nostro maestro interiore ci guidi bene?
Il disagio, la sofferenza. Se i consigli che ci dà sono buoni, deve diminuire, non solo nel breve, ma anche nel medio e nel lungo periodo. Se i consigli invece che ci dà sono errati, magari appunto ci dice: dai, questa cosa falla. Uno la fa. All'inizio sembra dire, è vero, guarda come sono felice. E poi però dopo si ritrova con un senso dell'io più frastagliato, meno forte inteso come benessere. In realtà ci si ritrova da ricostruire nuovamente un benessere interiore e la pratica diventa più dura di prima. Però, ripeto, in ogni caso si va per tentativi, soprattutto all'inizio. Poi dopo, con l'intuitività, no, si va in maniera sempre più diretta, ma è nello sbagliare che si impara, come sempre. L'unica cosa è, la differenza è, non occorre sbagliare tantissimo per rendersi conto che stiamo sbagliando. È come dire, talvolta basta il respiro successivo per dirti no, così non funziona. Sperimentate anche con un semplice dialogo, quando siete con, se vi è più facile, in questo caso con un dialogo con qualcun altro, anziché partire volendo confermare una vostra idea, fate la prima frase, guardate come reagisce la persona. Se la persona si contrae, si inizia a dare segni di disagio, di frustrazione, e vi sta dicendo, al di là della tua idea, il modo con cui tu mi hai comunicato questa cosa, mi sta dando problemi. Talvolta non accade così, in realtà non stiamo dialogando, ma stiamo facendo un monologo sulla nostra idea, anche se poi l'altro continua a fare un altro suo monologo sulle proprie idee. Ma se effettivamente c'è un dialogo, continuamente ci diamo dei riscontri attraverso i respiri, gli atteggiamenti del corpo e le parole. E con empatia, in questo caso altre qualità, tipo come la saggezza, la sensibilità, in qualche modo siamo in grado di rimodulare la conversazione, in modo tale che effettivamente ci sia una comunicazione. Ecco, quindi non occorre sbagliare fino alla fine, e uno dice appunto, dopo un'ora uno si trova a litigare con l'altra persona perché io ho le mie idee, lui, lei ha le sue idee, le idee sono differenti, non ci siamo ritrovati. Ci si può incontrare molto, senza giungere a questa soluzione, ci si può incontrare molto prima, capire che le idee sono differenti e che non conviene anche enfatizzarli. Ci trova un'idea su cui concordiamo. Riuscite a capire? È vero che sì, è vero quindi che si impara attraverso gli errori, però quanti errori devono susseguirsi affinché uno dica forse ho sbagliato? Quello varia a seconda della nostra abilità.
Grazie. Andrea chiede, anche le avversioni sono come delle forme di attaccamento?
Sì, alcune avversioni possono essere utilizzate anche a nostro vantaggio, però in generale sì, tutta l'avversione, avidità, odio e illusione, quindi dicendo odio si dice tutte le possibili forme di avversione, sì, sono frutto di contaminazioni. Quello che accade è che nel corso della pratica alcune avversioni possono tornarci utili, altri sicuramente no. Avversioni legate, per esempio, al precetto di non uccidere o comunque di non essere violenti, quello è una avversione a livello di karma negativo, punto e basta. L'avversione verso i chilesa, le impurità, fino a un certo punto possono anche essere utili. È quando proprio dentro di te dici no, non voglio essere così. Questa cosa mi dà veramente fastidio. In quel caso, anziché puntare su una più tipica equanimità, va benissimo enfatizzare un tipo di approccio. Come nella vita monastica ci sono meditazioni basate, per esempio, sul vedere le cose, alcuni aspetti, come non attraenti. Fondamentalmente si tratta di di rimodellare l'attrazione che uno ha verso delle verso il corpo o il cibo e rimodellarla invece in maniera per cui queste cose non sembrano più, non appaiono più attraenti. Una prima fase di questa pratica fondamentalmente sviluppa un senso di avversione verso queste cose, poi dopo si ribilancia e scopri che queste cose sono semplicemente delle cose. Però se la mente non è abituata, è abituata solamente a vedere l'aspetto piacevole, non è escluso che si debba vedere anche ciò che non è piacevole. Non so se sono stato chiaro. Sì, grazie. Almeno questo è lo scritto che è comparso. Idea di Massimo, però lasciate andare la versione, eh?
Poi c'è Cristina che dice, che chiede: l'attaccamento può essere inteso come possesso dell'altro, delle cose, di ciò che mi fa stare bene, possesso e virgolettato.
Ah sì, tutto, l'attaccamento è veramente ovunque, la mente e il cuore si appiccicano ad ogni cosa, talvolta in maniera molto rosolana, cioè anche a cose che la società in qualche modo reputa come non di valore, e in questo caso è più facile riconoscerli come attaccamento perché insomma tutti in qualche modo sono le convenzioni sociali anche che ce lo sostengono, però talvolta la società invece proprio sostiene degli attraccamenti e possiamo avere un'idea molto romantica verso cose, verso situazioni che in realtà sono forme di attaccamento. Però non vi preoccupate troppo di cercare di dare una definizione comprensiva, inclusiva di tutti i possibili attaccamenti, anche perché ci si può attaccare tutti, a tutto, anche a una statua del Buddha. Quello che è importante è ricordare questa associazione. Laddove c'è un disagio, allora c'è un attaccamento. E da lì si incomincia a lavorare. Ma a priori iniziare a condannare le cose perché sono potenziali attaccamenti non è un lavoro che necessita fare. Noi aspettiamo. Quando semplicemente diventiamo consci, consapevoli, che c'è qualche forma di disagio, allora ci attiveremo per vedere qual è il tipo di attaccamento connesso a questo disagio. Ma se non vediamo il disagio, datevi la possibilità di godere i vostri attaccamenti, anche perché non li vedete, fondamentalmente non si vedono, quindi perlomeno apprezzate la vita per quello che vi offre. Per quello che ci offre. Nel momento che apprezziamo la vita per quello che ci offre, si crea un senso di benessere interiore. Nel momento che si crea un senso di benessere interiore, per la mente è più facile raccogliersi, e raccogliendosi aumenta le capacità di osservare e di vedere che effettivamente quello che pensavamo essere una goduria o un diletto nasconde almeno degli aspetti che sono in realtà forme di disagio. Però appunto, se non li vediamo, lavoriamo sul senso di benessere. E sarà poi quel senso di benessere che ci fa presente per contrasto, proprio perché ci dice non è bene, non sto bene, che ci farà vedere il sorgere degli attaccamenti.
Grazie, grazie mille. Mi pare che non ci siano più domande. Ti ringraziamo a nome di tutti, insomma.
Va bene, allora. Ok. Chissà, secondo me ci si risente a settembre.
Vedremo cosa decideranno i saggi. Vediamo.
Vedete cosa succede. Intanto, io veramente vi auguro ogni bene per il ritiro che sta portando avanti Bante Suciva, per l'associazione di Piange Ciliegi, e vediamo tutti cosa faremo in questo autunno, perché non si sa fondamentalmente.
Non si sa. Vediamo. Ti teniamo aggiornato comunque. Grazie mille.
Faccio un saluto, che vedo che è in primo piano, se non li saluto mi sentirei in imbarazzo. Ciao Silvia.